Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Oggi ci occupiamo di infarto e del ruolo delle staminali cardiache. È stato pubblicato recentemente sulla rivista Circulation uno studio condotto da cardiologi della Cattolica in collaborazione col professor Anversa dell'Università di Harvard. Si tratta del ruolo che potranno svolgere in futuro le cellule staminali cardiache per il recupero delle persone colpite da infarto. Abbiamo invitato il professor Filippo Crea, direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, coordinatore dell'equipe che ha effettuato lo studio. Professor Crea, benvenuto.
Buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori.
Professore, prima di parlare dello studio e la scoperta effettuata, spieghiamo cosa succede quando si ha un infarto.
Quando si ha un infarto si chiude una coronaria, che è un'arteria che porta sangue al cuore, non passa quindi più sangue e la parte di cuore che non riceve più sangue cessa di funzionare e viene sostituita da una cicatrice.
Così semplice la cosa?
Ridotta ai minimi termini, è così. Una parte di cuore diventa cicatrice e la cicatrice ovviamente non si contrae, non può contribuire alla contrazione del cuore e quindi la funzione di questo importantissimo organo è ridotta perché una sua parte non funziona più.
Professore, come si interviene quando la persona colpita da infarto arriva al pronto soccorso? Qual è l'esame diagnostico più importante da fare?
Guardi, è straordinario che in un'epoca di tecnologia così complessa e raffinata, quello che serve in questo caso è un semplice elettrocardiogramma. L'elettrocardiogramma ci fa far diagnosi.
Vuol dire che dall'elettrocardiogramma così semplicemente si può vedere se c'è un infarto in corso?
Esatto, ovviamente ci sono anche i sintomi, quindi il paziente ha un dolore che tipicamente retrosternare o può irradiarsi anche alle braccia, alla bocca dello stomaco, alla mandibola. Ma c'è un dolore e l'elettrocardiogramma che mostra delle alterazioni così tipiche che anche i nostri studenti del corso di laurea imparano subito a riconoscerle.
E a questo punto come si interviene?
Beh, a questo punto cominciano le cose complicate, perché la diagnosi è agevole, però bisogna farla più tempestivamente possibile perché bisogna iniziare al più presto un trattamento che riapra la coronaria che si è occlusa. E in gergo diciamo il tempo è muscolo, nel senso che più passa tempo più si perde muscolo, nel senso che più muscolo poi diventa cicatrice. Quindi l'obiettivo è, appena fatta la diagnosi, o dare un farmaco che scioglie il trombo, il cosiddetto fibrinolitico, ancora meglio, dove è possibile, portare rapidamente il paziente in emodinamica per riaprire l'arteria chiusa col palloncino.
Il palloncino, intendiamo gli stent?
Beh, il palloncino prepara il terreno poi all'inserimento degli stent.
Quando si interviene, come si decide se intervenire tramite gli stent e quando invece c'è bisogno di bypass?
No, i bypass in questi casi non li usiamo più, c'è stato un periodo in cui sono stati utilizzati, ma i risultati non sono brillantissimi. Quindi in questo caso o si fa il fibrinolitico, cioè o si dà il farmaco, oppure si interviene con lo stent.
Si capisce quindi, professore, quanto la velocità nel soccorso e capire cosa stia succedendo sia importante.
Guardi, il tempo è muscolo. I risultati sono eccellenti se l'intervallo di tempo dall'inizio del dolore alla riapertura dell'arteria è di un'ora. In un'ora praticamente si riesce a far abortire l'infarto, proprio ad evitarlo. Dalla prima alla sesta ora si hanno veramente degli ottimi risultati, dalla sesta alla dodicesima ora i risultati sono, diciamo, buoni, discreti, ma non eccellenti. dopo la 12ª ora oramai i buoi sono usciti e queste cose non servono più.
Queste ore, professore, alle volte passano perché il paziente non si rende conto di che cosa stia succedendo.
Sì, assolutamente sì. Il problema è la, diciamo, decodificazione da parte del paziente o dei suoi familiari che si tratta effettivamente di un infarto. E in effetti qualche volta non è facile, perché il dolore dell'infarto è un dolore subdolo, nel senso che qualche volta è molto molto leggero, qualche volta magari si apprezza solo alla bocca dello stomaco e viene scambiato per una gastrite o un'ulcera, un dolore gastrico, qualche volta alla mandibola e può essere scambiato per un banale mal di denti, quindi qualche volta non è facile riconoscere la natura infartuale del dolore. Qualche volta invece il paziente ha paura, ce la riconosce, però preferisce mettere come gli struzzi la testa sotto la sabbia e purtroppo non corre in pronto soccorso per chiedere aiuto.
Professore, si può prevenire l'infarto?
Assolutamente sì, anzi una prevenzione perfetta, a cominciare da quando si è in grembo durante la vita fetale, potrebbe quasi azzerare l'infarto dalla faccia della terra.
Come?
Semplicemente controllando il colesterolo, controllando la glicemia, controllando l'ipertensione, e spesso questo va fatto con farmaci, e poi facendo delle cose che invece si fanno senza farmaci e che sono egualmente o ancora più importanti dell'ipertensione, del diabete e dell'ipercolesterolemia. E queste cose sono l'assenza del fumo, un peso nei giusti limiti, una dieta ricca di verdura e pesce, è un'attività fisica regolare. Ecco, se tutte queste cose fossero implementate, non dico durante la gestazione, ma da parte della mamma, perché è chiaro che se la mamma fuma danneggia anche il feto, ma fossero iniziate almeno dall'età pediatrica, sarebbe possibile ridurre del 90% il numero degli infarti.
Professore, che ruolo ha la familiarità?
Se è precoce, se in famiglia c'è un familiare di primo grado, quindi padre, madre o fratello o sorella, che ha avuto un infarto a un'età inferiore di 60-65 anni, questo rappresenta un fattore di rischio. Ovviamente è un fattore di rischio non modificabile. Io consiglio sempre ai miei pazienti di scegliersi buoni genitori, però questo ovviamente è una battuta. Quando c'è invece familiarità, ancora a maggior ragione non bisogna allentare la presa, nel senso che avere familiarità vuol dire che le nostre coronarie sono più suscettibili al danno, quindi a maggior ragione bisogna ridurre il danno, cioè quello che ho detto prima, in chi ha familiarità deve essere fatto in maniera ancora più intensa, ancora più efficace.
Professor Crea, veniamo quindi allo studio pubblicato sulla rivista Circulation e la scoperta fatta. Se ho ben capito, le cellule staminali cardiache ci possono rivelare se dopo un infarto si avrà una piena ripresa oppure no?
Allora, guardi, è una storia affascinante. Mi faccia fare una brevissima premessa.
Prego, prego, ha tutto il tempo, professore.
Fino a qualche anno fa, sì, ma ci sono i pazienti che mi incalzano.
Allora no.
Allora no, il tempo ce l'ho. Allora, guardi, fino a qualche anno fa si pensava che il cuore fosse un organo che nasce e muore con le stesse cellule, cioè si pensava che le cellule cardiache fossero immortali. Noi nasciamo, a un certo punto il cuore si sviluppa e l'idea era che quelle stesse cellule fossero le stesse fino alla morte. Questo dogma è stato demolito da un grande ricercatore italiano, che è Piero Anversa, che attualmente lavora appunto all'Università di Harvard, il quale ha dimostrato che invece il cuore si rinnova di continuo e che nel cuore sono presenti delle nicchie di cellule staminali cardiache che non sono ancora cellule cardiache, hanno la capacità di dividersi molto rapidamente e progressivamente, anche in chi sta benissimo, progressivamente sostituiscono le cellule cardiache che muoiono, quindi è un equilibrio molto dinamico. Allora, quello che noi abbiamo dimostrato per la prima volta, e questo apre veramente una finestra molto interessante, è un'osservazione che spiega un vecchio dato clinico. Noi abbiamo sempre osservato che dopo un intervento di bypass, per esempio, alcuni pazienti, ovviamente tutti stanno meglio perché non hanno più angina, perché il sangue arriva al cuore, quindi le cose vanno meglio. Però abbiamo sempre osservato che in alcuni pazienti il cuore riprende a contrarsi bene e in altri pazienti questo non succede. E lo stesso è dopo un infarto. Dopo un infarto alcuni cuori cominciano a contrarsi bene dopo qualche settimana, altri cuori invece non riprendono la loro funzione. E anche nello scompenso cardiaco, noi abbiamo adesso dei pacemaker particolari che aiutano il cuore a funzionare meglio, ma anche in questo caso alcuni cuori funzionano bene, altri cuori invece non rispondono al trattamento. Allora il quesito che ci siamo posti è stato: ma è possibile che questa ripresa del cuore dipenda da come funzionano le cellule staminali? Perché le cellule staminali sono lì per fare questo mestiere. E allora, quando il cuore non riprende, perché? Forse queste cellule staminali in quei pazienti non funzionano bene? Questo è il quesito che ci siamo posti, e per dare una risposta a questo quesito abbiamo studiato 38 pazienti che hanno fatto un intervento di bypass, e durante la chirurgia abbiamo preso un frustolino di cuore, una biopsia. Da questa biopsia il dottor Damario e il dottor Leone, che sono i nostri esperti in materia, sono riusciti a prelevare le cellule staminali e a capire come funzionano. Poi abbiamo seguito questi pazienti nel tempo e abbiamo visto come è migliorata la funzione cardiaca, come non è migliorata. E abbiamo trovato la conferma della nostra ipotesi, e cioè che quando le cellule staminali funzionano bene il cuore riprende, quando queste invece non funzionano bene il cuore non riprende o riprende poco. Questo l'abbiamo osservato in questa situazione particolare. Adesso ovviamente indagheremo anche le altre situazioni in cui avevamo questi dati che non riuscivamo a spiegare. Appunto, per esempio, dopo un infarto alcuni cuori vanno bene, altri no. È possibile che anche dopo l'infarto questa diversa evoluzione dipende dall'attività, dalla capacità replicativa di queste cellule staminali cardiache. E quindi il messaggio clinico è che qui veramente abbiamo aperto una finestra nuova, e questa finestra nuova può essere sfruttata dal punto di vista clinico in due modi: o utilizzando queste cellule staminali cardiache come marcatori per capire quello che succederà dopo un intervento chirurgico o dopo,
certo,
un infarto. E poi ovviamente, se queste cellule staminali cardiache funzionano male, con un po' di pazienza, con un lavoro di collaborazione anche con altri centri che si occupano di queste cose, è possibile che riusciamo a mettere a fuoco un trattamento che sia in grado di rivitalizzarle. Quindi è una finestra veramente nuova che si è aperta, che ci consente di capire cose che prima non riuscivamo a capire, e questo apre in prospettiva delle opportunità terapeutiche.
Quindi, professore, diciamo che il futuro in questo campo è volto a trovare il modo di rendere queste cellule staminali cardiache meno pigre.
Sì, renderle ben funzionanti quando sono pigre. Ovviamente è un obiettivo ambizioso, però intanto abbiamo capito una cosa che prima non capivamo, e adesso cerchiamo di ottimizzare, di sfruttare quei possibili vantaggi che derivano da questa osservazione. Vede, ma è così che va avanti la ricerca. L'obiettivo della ricerca scientifica, della ricerca clinica in questo caso, è dare risposte a quesiti che prima non avevano una risposta. Quando diamo una risposta nuova, questa apre un nuovo campo di indagine, un nuovo campo di possibilità terapeutiche che prima non era stato identificato, semplicemente perché queste osservazioni non erano state fatte.
Professor Crea, la lascio andare dai suoi pazienti. La ringrazio ovviamente
grazie a lei.
Per tutte queste informazioni che ci ha dato, e approfitto anche per augurarle buon Natale a lei e alla sua equip.
Grazie anche a lei e a tutta la sua radio.
Era il professor Filippo Crea, direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui, e vi ricordo, come sempre, che tutte le puntate si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.